Guarda, io ritorno all'avvocato Volpini perché è una turbina, mi sfugge, a parte che sfuggi davvero che fra poco vai contro il muro, io gli vengo avanti col microfono e lui mi sfugge fisicamente sulla sedia con le ruote. Sto cercando di fare le parti del pubblico, certo. E anche le mie naturalmente, certo, perché mi scappano i nomi, e cercare di ricostruire questa storia dei Catari e capire in quale momento la storia dei Catari entra, si intreccia con quella dei Templari o quella dei Templari con i Catari. Quando questo è accaduto e come?
Prima intanto c'è una premessa da fare, molto chiara. Spesso gli oppositori ad un sistema autocratico, un sistema dittatoriale, finiscono con essere confusi l'uno con l'altro. Cioè si creano delle simpatie, dei rapporti di colleganze, di aiuto, di scambio di assistenza, tali che, ed è quello che è capitato tra Catari e per esempio, provato, diciamo, tra Catari e Valdesi. Cioè i perseguitati hanno un istinto spontaneo a legarsi tra di loro. Allora,
la minoranza silenziosa.
Allora ecco che non è affatto da escludere che non fosse altro che per una ragione di contrapposizione i Cavalieri Templari, che allora erano ancora una potenza, abbiano in qualche occasione aiutato e evitato che qualche catalo ci lasciasse la pelle più del dovuto, perché ne furono uccisi a decine di migliaia, intendiamoci. Quindi se
50.000 persone, ma 50.000 persone sono tante.
Soltanto ad Albi.
Cioè una città della Francia.
Città della Francia.
Praticamente l'hanno rasa, cioè ha lasciato intatte le case.
50.000 persone ne sono state salvate, o 20.000 perché sono scappate, se non ammazzavano anche quelle. Quindi 50.000 persone in due o tre giorni mi pare una delle punizioni più gravi, più elevate. La Francia non ha conosciuto un prezzo così elevato di sangue maggiore di questo. Neanche le stragi della notte di San Bartolomeo hanno un paragone con questo.
Forse la Bastiglia, ma neanche la Bastiglia.
No, neanche. La notte di San Bartolomeo sono morti 20.000, ma ad Albi e a Béziers ne sono morti 50.000. Voglio dire, i Catari pagarono duramente la loro resistenza. Quindi
ci sono soltanto
ci siano stati dei legami di solidarietà tra Catari e Templari. Primo discorso. Secondo, i Templari odiavano la monarchia francese.
I Templari, che poi ha decretato la loro sorte, la loro fine.
E non avevano torto, perché Filippo IV il Bello fu quello che poi li fece fuori. Quindi in un certo senso tutto questo torna, come dire, torna a capo. I perseguitati si alleano e fanno fronte comune contro i persecutori.
Ma all'epoca non erano ancora perseguitati i Templari?
Questo che devo dire. Non c'era però un'affinità culturale, tra Templari e Catari non c'era. Se non forse sotto un profilo puramente della moralità, ecco. Così come i Templari erano custodi ferocissimi di una moralità esasperata, portata fino alle estreme conseguenze, che poi spunterà nella scuola calvinista, perché poi queste cose non sono morte completamente nel mondo cristiano, sono rispuntate nella corrente calvinista cristiana. L'unico punto di contatto poteva essere questo, non c'era altra contiguità tra le due, se non il fatto che non è affatto escluso che i Templari li abbiano aiutati.
Perché i Templari vestivano di bianco, i monaci Catari vestivano di bianco, entrambi portavano avanti.
Qualche allusione, guardate che la simbologia era molto diffusa a quel tempo. Il bianco fu poi usato anche dai cistercensi. Perché? Perché il bianco era che poi non era bianco come lo intendiamo noi, era un bianco sporco, era il colore naturale. La lana tessuta senza colori, intervento di colori artificiali, dava quel colore che non era
il colore del vello delle pecore, non c'era né candeggianti
né giallo né verde, era qualche cosa di bianco sporco, quello che noi oggi chiamiamo il bianco sporco. Perché era quello che più di tutti si rifaceva alla origine naturale. Quindi tutti coloro che in qualche misura volevano riallacciarsi all'origine naturale della natura, anche da un punto di vista religioso, filosofico, metafisico, eccetera, facevano uso di questi tessuti. Ecco una delle grandi tradizioni che teneva insieme, unite queste diverse tradizioni, perché attenzione che nel contempo ci sono altre tradizioni altrettanto importanti, che sono tradizioni, pensa ai dolciniani, di Fra Dolcino, è vero, saranno 100 anni dopo, ma riprendono gli stessi temi della ribellione contro la Chiesa.
Eh beh, Fra Dolcino è un discorso che bisognerebbe affrontare da solo, riprendere, siamo nel Novarese, siamo in un'altra epoca.
Gli apostolici, che sono quelli che precedono Fra Dolcino, i seguaci di Padre Segarelli, cioè voglio dire, c'è tutto un fiorire di eresie medievali la cui punto di riferimento centrale, il cui minimo comune denominatore è poi quello dell'onestà. E non dimentichiamo che la Chiesa, quello è il momento in cui la Chiesa degenera dal punto di vista proprio dell'onestà. Il momento in cui viene inventato il purgatorio, e tu non sai quanti soldi la Chiesa è riuscita a estorcere dal mondo cristiano attraverso il coso del purgatorio,
l'indulgenza. La vendita delle indulgenze.
L'indulgenza, lo racconta cosa, no? Lo racconta un grande monaco. Aiutatemi, stasera mi ma.
No, no, non importa il nome.
Non il monaco di. Diavolo. Tedesco, via.
Non importa, sto pensando
delle 97 tesi di Wittagen.
Sto pensando che tutto questo fiorire di gruppi, chiamiamole sette mistiche o misticheggianti, sì, in un'epoca in cui la Chiesa, il cristianesimo, quello che dovrebbe essere il filone centrale, è fortemente decadente, mi ricorda abbastanza da vicino qualcosa del genere che rivediamo ancora adesso. Cioè la Chiesa che tollera abbastanza, li tollera, la Chiesa di oggi, ma siamo molto vicini,
diciamo, è cambiato.
Tollera i focolarini, i carismatici, il rinnovamento nello spirito, i gruppi.
Si deve ammazzare un po' in tutte le direzioni. Questa secondo la tradizione di grande, ma non è tradizione di intolleranza, è tradizione politica.
Sì, ma mi sembra lo stesso discorso.
No,
tu parli di questo.
Sparavano contro questa gente, allora li massacravano, oggi invece in fondo li lasciano sopravvivere, quindi la Chiesa di oggi è tollerante, o almeno ostenta tolleranza. È questo che dobbiamo dire con molta esattezza. Tra l'altro devo dire al mio amico l'abate che credo che vorrei sapere, per esempio, lui cosa ne pensa di questa presa di posizione di Giovanni Paolo II. È favorevole o no, per esempio, al perdono nei confronti dei Ugonotti? Cosa dobbiamo fare agli Ugonotti? Dobbiamo ammazzarli di nuovo come la notte di San Bartolomeo, o dobbiamo metterci d'accordo con Jospin?
Ma mi hai appena detto che la Chiesa è più tollerante oggi, su.
Metà della Chiesa è contraria a questo discorso.
Ma la Chiesa è un regno così grande, è un regno talmente vasto, talmente sterminato, che non tramonta mai il sole su questo regno. C'è posto per tutti, c'è posto per il missionario veramente che ci mette tutta l'anima e anche il corpo e tutta la sua volontà, e c'è posto anche per il banchiere corrotto.
Non è mica tanto uno che segue le nuove concezioni ecclesiastiche, perché il missionario, bene o male, cerca di catturare l'anima di un altro. Non so se questo rientra nelle regole che vuole perseguire Giovanni Paolo.
Oh, avvocato, non faccia la zecca Garbugli, stai facendo il processo alle intenzioni dei missionari. Torniamo alla nostra casa catara. Allora, cosa ci faceva sui monti della Valsusa una casa catara?
Come lì passavano i catari, andavano e venivano verso l'Italia, perché c'era un grosso gruppo di catari a Firenze, a Milano, ce n'erano per esempio quasi sicuramente nella provincia di nella zona di Alba, ce n'erano sicuramente nella zona di vicino Saluzzo. Ecco che allora la zona di Busson era un transito.
Busson è questa località nell'alta valle di Susa in cui si trova questa famosa casa,
ecco, alla quale si arriva venendo giù dalla Francia. È uno dei primi paesi che si incontrano venendo giù dall'alta valle, dalla valle del Sestriere, per venire. Che se tu invece di seguire il Monviso segui il Sesker, fai Pragelato, Sesker, poi scendi giù, scendi a Busson e arrivi a Cesana e vedi il giro di Bardonec, eccetera. Quindi è molto più semplice, più tranquillo, ed era molto frequentato, quindi chiunque passava di lì riusciva a trovare le sue tracce, e una delle tracce, sai qual era? Il diavolo.
Momento, aspetta, dunque questa casa catara era un po' come le Mansio Templari, dove arrivavano i cavalieri templari, cambiavano il cavallo, gli davano, si riposavano,
mangiavano, facevano rifornimento, assumevano informazioni e si fermavano anche un pochino a riposare,
cambiavano le carte di credito, i titoli di valuta
e poi ripartivano. Questa era la casa templare. Lì ce n'era una.
Però che le case templari ci fossero, le famose mansio templari ci fossero, è noto anche perché erano protette dalla Chiesa, erano protette dal Papa, ma che ci fosse una catena di mansio catare, questo è già meno conosciuto.
La Chiesa non le proteggeva, tant'è vero che quando le vedeva le bruciava, e tant'è vero che la casa di Busson, secondo me, è stata data alle fiamme, è stata incendiata. Basta andare a vederla per rendersene conto. Da che cosa lo diciamo allora che è una casa catara? Lo diciamo dal testo delle lapidi. Vedi che torniamo al discorso delle lapidi.
Allora, cerchiamo. Finalmente siamo arrivati a capire chi erano i catari, come sono arrivati di qua, a grandi linee, come sono arrivati di qua, perché questa casa si trova lì. Allora, cerchiamo di capire com'è questa casa.
L'incendio deve essere del VI-VII secolo, 600-700.
Ma scusa, allora quell'ultimo pezzo di rudere che rimane sono mura del VI secolo d.C.? Ma allora è uno tra i monumenti più antichi che abbiamo.
Dal XIII secolo d.C.
Hai detto il terzo secolo.
XIII, volevo dire.
Il più antico monumento che abbiamo.
Dal XIII al grosso modo, diciamo 1200, via, quando scoppia la grande crociata. Questa casa esisteva già.
Anche perché prima di quest'epoca non abbiamo costruzioni in pietra, tranne i romani.
Potrebbe anche esserci stata.
Infatti i resti della tradizione di Artù non si trovano, perché era il momento di transito tra la costruzione in legno a quella in pietra.
Ci fosse stata, era una bella casa, tra l'altro in quel panorama di case tutte di legno, sicuramente nel XIII secolo, questa casa di pietra doveva fare un figurone. Cioè è impossibile, ecco una delle cose che mi aveva colpito quando studiavo negli archivi, cercavo negli archivi, come mai nessuno ne parlasse? Ma com'è possibile? Può sfuggire, non so, che so io, immaginiamo di essere in un prato proprio in una zona selvaggia, e vediamo un grattacielo, non ce ne accorgiamo che c'è un grattacielo. Come facciamo a dire, ma sì, chi l'ha visto? Come non hai visto un grattacielo? Subito dopo il Rio delle Amazzoni, uno saluta, scavalca il Rio delle Amazzoni e trova un grattacielo. Come mai un grattacielo qui? Non se lo chiede? Ecco perché io sono sicurissimo che la testimonianza c'era ed è stata fatta sparire. Perché? Perché era una testimonianza scomoda. Le lapidi sono due.
Ma scusa, in un'epoca così oscura di delatori, di traditori, di complottatori, di trame occulte peggio delle nostre, permettevano che una casa di questo genere vietata esistesse?
Venivano chiamati dei buoni viri, davano l'impressione di essere dei cristiani di buona levatura. Le loro frasi sono firmate San Giovanni, per esempio. Quella che mi ha colpito di più è firmata così, ha detto San Giovanni. Quando poi mi sono andato a vedere tutto San Giovanni, lo sono letto tutto, e ho visto che San Giovanni queste cose non le aveva mai dette, allora ho detto, oibo, come mai allora?
Aspetta, perché tu mi stai dicendo cose che io conosco, ma i nostri ascoltatori no, non sanno dove hai potuto leggere questa storia di San Giovanni. Allora, siamo arrivati a cercare di capire com'era questa casa, in che epoca era, in un assoluto deserto, perché intorno non c'è nessun altro rudere.
Ricca di ornamento, con delle belle sculture e con una serie di splendide lapidi esposte solo da una parte, però, quindi non è un cimitero, sono lapidi esposte che hanno più il carattere di una meditazione. Chi passa di lì deve leggere e meditare. Attenzione che i catari sapevano leggere, ma i cristiani no. È una delle caratteristiche, che gli eretici sanno leggere e i cristiani non sanno leggere, questo da sempre. Quindi a chi era rivolto quel messaggio? Non tanto ai cristiani quanto invece ai
allora, nelle lapidi, su queste lapidi c'erano scolpite delle frasi particolari che ci sono ancora, sono rimaste tuttora.
Certo. Una dice, colui che non deplora il suo esilio non ama né desidera Dio, e colui che non ama né desidera Dio è morto. Ma l'esilio qual è? L'esilio di questa vita. Una sola religione ha chiamato questa vita un esilio, ed è la religione catara. Consideravano la vita dell'uomo un esilio, finito il quale l'uomo si ricongiungeva a Dio.
Ma anche il Salve Regina cattolico parla dell'esilio, noi in esilio qui su questa terra.
Esilio, la parola esilium, exil in mano scritta in francese, ti faccio notare che allora si scriveva sempre in latino, invece queste robe qui sono scritte in francese antico. E poi ce n'è un'altra, molto più significativa. Donnez-moi, Seigneur, dona mio Signore, la grazia si rare, la grazia così rara, del méprise de la vie, del disprezzo della vita e dell'attente della morte. Anche questo può sembrare una cosa di tipo benedettino, no? Un'implorazione di morte.
Mi ricordo Nostradamus nella musica.
Ma ha un significato diverso. Qui è l'immaginare la vita attuale come una vita transitoria nella quale l'unica soluzione è quella di passare all'altra vita. Quale? Quella in cui ti congiungi con Dio. Perché qui questo mondo è il mondo del male. Questo è il mondo del male. Ecco il significato del grande, bellissimo...
Arriviamo all'eresia finalmente.
Il significato del grande, bellissimo delfino che con particolari spirali diventa una sorta di drago. Il drago è il simbolo del Dio...
Spiega cos'è questo delfino.
Un delfino scolpito.
Allora, su questa casa, su questo unico pezzo che rimane tenuto insieme da bastoni che cercano di evitare il crollo,
sta crollando,
c'è un bellissimo ornamento di un delfino, ma scolpito con una grazia modernissima, che potrebbe essere fatto da un grafico dei nostri giorni. Un delfino con un atteggiamento giocoso, apparentemente giocoso, con una palla in bocca, però se osserviamo bene l'evoluzione del delfino ci accorgiamo che a un certo punto la sua coda torna a girarsi da un'altra parte e si trasforma in un drago.
Contrario, diventa un drago. Il drago è il simbolo del dio del male. In sostanza i catari sono quelli che si sono chiesti: ma com'è possibile che un dio del bene, e questa è la domanda con cui io potrei forse lasciare i nostri su questo argomento i nostri ascoltatori, in questo dio del male, questo dio del bene abbia creato un mondo in cui il male vince sempre, i delinquenti vincono, la corruzione prevale, il mascalzone vince sempre.
Guardiamo il processo di Palermo che è ancora in corso e ci facciamo questa domanda. Penso che quello che pensavano allora lo pensiamo ancora oggi.
Quindi com'è che
non possiamo dirlo proprio apertamente, ma lo pensiamo.
Una risposta metafisica. Certo, questo mondo è stato creato dal dio del male. Ma quindi l'uomo cosa si sta a fare in questo mondo del male? Niente altro che in transito. Ecco l'esilio. L'uomo passa attraverso questa terra, che è la terra del male, in un certo senso vive malamente e si congiunge con Dio al momento della morte. Quindi quello che importa è il momento della morte. Come vivi tu non è importante.
Mi ricorda il pensiero teosofico, su cui Paola, che segue molto il discorso teosofico, la teosofia dice: non esistono altri inferni se non i pianeti portatori di uomini, che fanno un transito su questa terra, che fanno un transito nell'inferno della materia proprio per poter provare la forza del loro spirito e potersi ricongiungere. Questo è il pensiero teosofico.
Il Papa ha detto recentemente che l'inferno probabilmente non è altro che questa terra. Quindi non credo di dire delle cose strane, cioè c'è qualche cristiano che dovrà veramente ripensarci con molta attenzione a queste cose. E ha anche detto che il paradiso non è un luogo, ma è una condizione. Sono tutte cose che sono quelle che dicevano i catari.
Beh, ma sai, questo discorso per immagini non regge più all'epoca dei computer. Un inferno pieno di fiamme e fuoco alimentato da che cosa? Da zolfo, da cherosene, da benzina, da petrolio. E chi glieli fornisce e dove? È anacronistico, è impensabile oggi. E così come impensabile...
In termini immaginifici sì, ma non in termini astratti. In termini astratti un fuoco divoratore può esistere ancora, al di là del fatto di Chernobyl. Cioè, non è necessario che tu lo immagini come una fiamma che si scatena, può essere una sostanza che tu senti, il dramma del dolore che tu senti, questa è la fiamma.
E quale altro posto migliore o peggiore della Terra dove queste fiamme, queste conflagrazioni sono di tutti i giorni?
Per l'appunto mi consentimi di dire, questo per l'appunto è quello che dicevano i catari.
Ma allora siamo tutti catari?
Già c'è un ritorno del catarismo spaventoso.
Siamo tutti catari, non lo sappiamo, Paola.